Iniziano gli appuntamenti di avvicinamento allo sciopero delle donne il prossimo 14 giugno, un appuntamento che riaccende i riflettori sui numerosi settori dell'economia, del lavoro, della società, dove ancora si lotta per il raggiungimento di pari opportunità fra uomo e donna. Un esempio è naturalmente il lavoro domestico e di cura ancora non sufficientemente riconosciuto e largamente a carico delle donne. Un solo esempio: secondo l'Ufficio Federale di Statistica, nella maggior parte delle economie domestiche in Svizzera composte da coppie è prevalentemente la donna che svolge i lavori domestici, in particolare in quelle con figli. Le donne investono cioè 28,7 ore alla settimana nei lavori domestici e familiari, mentre gli uomini 19,1 ore. In particolare le donne impiegano in media il doppio del tempo rispetto agli uomini nella custodia di minorenni, dunque dei figli. A questo tema, al tema del lavoro di riproduzione, è dedicata una conferenza organizzata dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che si svolgerà domani sera, mercoledì 31 maggio alle 20 al Palazzo dei Congressi di Lugano, nella sala E. Il titolo della serata è Lavoro invisibile, riproduzione sociale e lotte femministe, con la partecipazione di Silvia Federici e di Leopoldina Fortunati, che è al telefono con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a lei di essere con noi oggi. Lei è sociologa, teorica, attivista femminista marxista e senior professor di sociologia della comunicazione e della cultura presso l'Università di Udine. È stata eletta nel 2016 come membro dell'Accademia Europea per il suo contributo scientifico nel campo degli studi di genere e dei nuovi media. È autrice di diversi libri, tra cui L'arcano della riproduzione, Casalinghe, prostitute, operaie e capitale, pubblicato da Marsilio nel 81. Allora, partiamo da questo termine, Leopoldina Fortunati, lavoro di riproduzione sociale. Che cosa si intende esattamente?
Ma si intende in tutto il lavoro che le donne fanno, che come lei ha detto, soprattutto le donne fanno nelle case, che ed è costituito non solo dal lavoro materiale, che significa pulire, stirare, lavare, far da mangiare, andare a fare la spesa e quant'altro, ma anche tutto il lavoro immateriale di cura dei bambini, degli anziani, eccetera, che ha incorporato tante dimensioni, dall'educazione alla comunicazione, all'informazione, alla sessualità, alle emozioni, ai sentimenti, e gestire tutto questo è sempre più complicato, poi più complesso per le donne.
Tra l'altro i francesi hanno questa espressione charge mentale, no? il carico anche mentale in qualche modo di tutto questo lavoro, che è un lavoro invisibile in qualche modo, perché non è riconosciuto a livello economico né sociale, che però ha delle ripercussioni nel mercato del lavoro. Cioè il peso del lavoro di riproduzione di cui stiamo parlando con lei oggi diventa in effetti un elemento di discriminazione per la donna, cioè da quando si candida a un concorso per un nuovo impiego al salario alla pensione. Ci vuole spiegare in che modo questo lavoro invisibile influisce?
Certo, influisce perché rende le donne deboli. Il fatto che noi lavoriamo senza essere pagate, senza pretendere di essere pagate in casa, e lavoriamo tanto nei nostri compiti domestici, come abbiamo detto, ci rende dei soggetti deboli quando noi andiamo a contrattare un salario fuori casa, un lavoro, anche perché poi nei posti di lavoro la donna dà meno garanzie di un uomo, perché si sa che a casa ha i bambini che l'aspettano, ha questo, ha quello, e quindi sono sempre i posti che le donne ricoprono fuori, sono sempre c'è sempre una valutazione inferiore, no, delle loro prestazioni, proprio perché noi siamo sempre a metà, siamo come il Dio romano Giano bifronte, no? Abbiamo una faccia che è in casa, che è nei nostri compiti domestici, e l'altra che è fuori, nel mondo del lavoro, no? Mentre per i maschi, per gli uomini, questo non avviene. Loro sono professionisti, sono impiegati, sono operai, sono quello essenzialmente, no? Anche se, come lei ha detto, sempre più anche i maschi lavorano in casa, cioè le donne. Bene o male, dagli anni 70 pretendono sempre di più che il marito, il compagno, i figli facciano lavoro domestico, facciano una parte del lavoro domestico sempre più elevata, però rimane ancora uno scarto notevole e comunque questo è un aspetto tattico, non strategico, perché non è che l'obiettivo delle donne è dire, vabbè, c'è tutto questo lavoro da fare, il nostro obiettivo è che gli uomini lo facciano per metà, ma non risolviamo niente se anche gli uomini lavorano gratuitamente, capito? È la stessa cosa, cioè è quel lavoro che diventa svalorizzato, il lavoro di cura dei bambini, degli anziani, del partner, eccetera, che diventa svalorizzato,
Certo.
anche se lo fanno gli uomini.
Ma e allora come si fa a dare un riconoscimento a questo lavoro invisibile, in qualche modo a farlo riemergere? Basta in qualche modo dargli un riconoscimento economico?
Beh, intanto questo è fondamentale perché fino a che noi lavoriamo gratis non combiniamo niente, cioè veramente la debolezza ce la portiamo dietro, dovunque, capito? Quindi sicuramente quello è il primo passo importante per contrattare tutto in un altro modo, anche i servizi sociali, perché adesso i servizi sociali sono concepiti, io parlo per l'Italia, no? Sono concepiti, che è la situazione che conosco meglio, ma non sono concepiti per permettere alle donne di andare a lavorare fuori casa e ancora ce ne sono troppo pochi, ma non sono concepiti per aiutare anche le donne casalinghe, capito? Cioè non esiste questo concetto, mentre noi vogliamo che ci sia una liberazione dal lavoro domestico, sia per le donne, soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini. Adesso molte generazioni di uomini aiutano molto anche coi bambini, vedo anche mio figlio che è un bambino di 10 mesi, cioè lo cambia, gli dà da mangiare, fa anche lui tantissimo lavoro con suo figlio, però poi va a finire che anche queste giovani generazioni di maschi, per star dietro ai figli, ad esempio, lui ha rinunciato a tutta una serie di lavori esterni. Vantaggiosi per lui economicamente, no? E ha deciso di fare smart working, però sappiamo che lavorare in casa non è mai una cosa, capito? Anche i maschi, oggi i giovani maschi si trovano molto spesso in questa condizione.
Diciamo, il lavoro di cura può essere a volte un bagaglio così pesante da impedire la crescita lavorativa, una
Esatto, anche
carriera, non solo alle donne, anche agli uomini. Tra l'altro, Leopoldina Fortunati, mi sembra che questo modello, quello del lavoro gratuito, non riconosciuto in questo caso sulle spalle delle donne, il lavoro di riproduzione, in realtà sia diventata una ricetta che si è allargata a tutta la società, in mille altri lavori, no? In qualche modo la gratuità a tutti quei giovani ai quali si dice, sì, fai uno stage gratuito, poi magari vediamo. Insomma, le brutte abitudini tendono ad allargarsi nel mondo del lavoro. Ma
certamente.
tornando invece alla questione del lavoro di riproduzione, lei si è occupata anche dei nessi tra il lavoro produttivo e riproduttivo nella sfera domestica e l'irruzione delle nuove tecnologie. Questo è un tema molto interessante. I personal computer, gli smartphone, ne parlavamo adesso, il telelavoro da casa. Ecco, l'innovazione tecnologica, secondo lei, ha ridotto la disparità uomo-donna, oppure in qualche modo l'ha acuita?
Purtroppo l'ha acuita, perché se noi andiamo a vedere, per esempio, alla fine degli anni 70, cioè dopo il movimento femminista di quegli anni, tutti gli indicatori legati alla comunicazione tra uomo e donna non mostravano differenze significative, no? Quindi vuol dire che le donne erano riuscite con quelle lotte a ridurre il differenziale di potere tra uomo e donna in quella dimensione. E la comunicazione è molto importante perché è il primo terreno in cui noi esprimiamo noi stessi, ma anche difendiamo i nostri interessi, no? E mediamo col partner tutta una serie di cose. E quindi noi eravamo a quel livello lì. Negli anni 90, invece, con l'introduzione delle nuove tecnologie, le donne arretrano, sono costrette ad arretrare perché queste nuove tecnologie sono concepite, disegnate, prodotte all'interno di comunità di innovatori, ingegneri, designer, eccetera, molto ipermaschili, no? E quindi che avevano in mente l'uomo come loro target di riferimento, no?
Certo.
L'uomo giovane che aveva anche disponibilità economica, non certo le donne e ancora meno le persone anziane. Per cui la diffusione di queste tecnologie vede le donne arretrare perché le donne, per esempio, sia col cellulare che col computer, se noi andiamo a vedere la percentuale di accesso, di possesso, di uso di queste tecnologie, le donne sono state all'epoca molto inferiori. Quindi le donne hanno dovuto fare un'enorme fatica per riacquistare terreno in quel campo. Adesso con lo smartphone, diciamo che l'accesso e l'uso è abbastanza equivalente, no? Ma con il computer siamo ancora indietro. E quindi, diciamo, nelle fasce d'età non anziane, tra l'altro, perché lì ci sono ancora delle differenze, diciamo, più forti, no?
Sì, tra l'altro poi l'utilizzo delle nuove tecnologie rompe anche la barriera tra sfera privata, sfera pubblica, insomma, sicuramente le nuove tecnologie possono avere anche un influsso estremamente negativo, nel mondo del lavoro, tra l'altro di nuove tecnologie. Stiamo parlando spesso qui su Rete 2 per cercare di capire come le novità che stanno arrivando influenzeranno il nostro modo di vivere, di lavorare, di comunicare. Leopoldina Fortunati, io ricordo che lei sarà domani sera, mercoledì 31 maggio alle 20 al Palazzo dei Congressi di Lugano, alla Sala E, per la conferenza Lavoro Invisibile, Riproduzione Sociale e Lotte Femministe. Grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi e buona giornata.